Radio Palazzo Carli presenta Vangelo e Vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e Vita. Vangelo e Vita, un'idea di Don Domenico Salvador. Vangelo e Vita. Su Radio Palazzo Carli.
Eccoci dagli studi di Sacile, gli amici della parola in ordine alfabetico: Enzo, Lino, Marinella e dopo c'è anche il diacono Flavio che è qua a farvi compagnia. E oggi vi introducono un po' con le nostre capacità alla quarta domenica, a questa quarta domenica di Pasqua, e quindi continuiamo questo percorso verso la Pentecoste, quindi verso lo Spirito Santo. Partendo sempre dalla colletta, oggi chiediamo in questa colletta a Dio il dono della sapienza per riconoscere Cristo, buon pastore e anche nostra guida.
O Dio, nostro Padre, che hai inviato il tuo Figlio, porta della nostra salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona la vita in abbondanza.
Ecco, questa colletta quindi ci invita a chiedere la sapienza dello Spirito, questo dono grande dello Spirito che è la sapienza, perché così riconosciamo questa figura di Cristo, buon pastore. E adesso lo vediamo anche immediatamente nella prima lettura, che quindi è tratta dal secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, e che è la lettura che domina, che è sempre presente, proprio perché insegna questo passaggio della Chiesa risorta verso lo Spirito Santo. Quindi in questo caso Pietro invita numerose persone presenti a convertirsi, a farsi battezzare per il perdono dei peccati, e dice: avranno in dono lo Spirito Santo. Ecco, ci sono due fasi in questa prima lettura che noi teniamo a sottolineare. La prima è a carico dei fedeli, quindi è convertirsi e chiedere il battesimo. Che la conversione prepari al battesimo, il battesimo perdona il peccato fatto. La seconda fase arriverà da Dio e saranno appunto il perdono che il Signore ci dona, e non solo. Oltre che il perdono, ci chiede qualcosa. Ci chiede di operare in virtù dello Spirito Santo che ci viene donato. Ecco qui il Dio buon pastore. Se lo seguiamo, lui ci terrà vicini e diventerà un pastore per ognuno di noi singolarmente. Non siamo delle pecore qualunque, di un gregge qualunque. Siamo dei prescelti da Dio, uno per uno. Quindi non fare le pecore, non dobbiamo fare le pecore, non siamo un numero, ognuno di noi è una ricchezza, ma per farlo dobbiamo riconoscere in Lui il nostro Salvatore.
Infatti si narra la conclusione del primo discorso di Pietro a Pentecoste. Egli proclama Gesù crocifisso come il Signore e Messia. Questo messaggio tocca il cuore degli ascoltatori, portando a circa 3.000 conversioni e battesimi. Il brano evidenzia il ruolo dello Spirito Santo nel convertire i cuori e dare coraggio alla Chiesa che nasce. La parola di Dio provoca un profondo senso di colpa e responsabilità, spingendo la folla a chiedere: che cosa dobbiamo fare? E Pietro indica la via: convertirsi, cambiare vita e farsi battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo. Il dono della salvezza è per tutti, i giudei, i loro figli e tutti quelli che sono lontani. Questo evento segna l'inizio ufficiale della comunità cristiana, che cresce numericamente grazie alla potenza dello Spirito Santo.
Questo percorso che stiamo facendo in questa domenica viene aiutato dal ritornello del Salmo che dice: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla». Questo è il ritornello fondamentale. Ma nei versetti seguenti si dice: si va avanti con questo discorso parlando di pascoli erbosi, di acque tranquille, di bontà e fedeltà che ci saranno compagne. Ecco quindi raffigurati i doni che nella prima lettura ci vengono già promessi, l'avevamo sentiti, ci darà quello che serve. Ecco, questo se convergeremo verso Dio. Il convergere vuol dire seguirlo come pastore e come accompagnatore e come maestro. Erano queste cose, questi pascoli erbosi, le acque, erano cose che servivano a un popolo di pastori. Ma Dio non cambia e dà anche a noi quello che oggi ci è necessario, che magari sono cose più tangibili, più reali e più importanti. Ecco perché non è solo un pastore che da seguire in maniera, diciamo, limitata nella nostra autonomia, ma è qualcuno che ci istruisce in continuazione.
Diciamo che il Salmo è un inno di fiducia assoluta in Dio, descritto come un pastore che guida, protegge e nutre il credente. La frase «non manco di nulla» indica infatti che con il Signore come guida non sentiamo bisogno di altro, poiché abbiamo tutto ciò che è necessario per la crescita spirituale ed emotiva. Dio non è solo una guida, ma un compagno di viaggio che condivide le fatiche del gregge. Poi, quando si parla di valle oscura, rappresenta i momenti di prova, pericolo o la morte stessa. La presenza del Signore, infatti, dice «tu sei con me», trasforma la paura in sicurezza. Dio è visto anche come un ospite generoso che prepara un banchetto, simbolo di comunione e abbondanza, persino sotto gli occhi dei nemici, indicando vittoria e protezione totale. Il Salmo si conclude con la promessa di una comunione eterna con Dio, abitando nella sua presenza per sempre.
Ecco, quanto ha accennato Marinella adesso lo troviamo elaborato in maniera naturale, potremmo dire, nella seconda lettura che è tratta dalla prima lettera di Pietro. L'Apostolo dice: «Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime». Ecco, allora, il pastore delle pecore del Salmo e anche della prima lettura diventa un pastore di anime. Vedete che abbiamo fatto un salto avanti, siamo passati dall'Antico Testamento, dal Salmo, siamo passati al Nuovo Testamento, diventato non più un pastore di pecore, ma un pastore di anime. E quindi è un pastore che ci sfugge come immagine, non è più quello che vediamo ogni tanto lungo le strade che sta portando in transumanza le pecore, quindi si occupa di animali. È un pastore così particolare e sappiamo però che lui ci parla tramite il Vangelo. E noi cerchiamo di spiegarvelo in maniera più pulita possibile, con tutte le nostre difficoltà, perché dobbiamo pensare che questo pastore è un pastore che poi è morto per le sue pecore, o meglio, è morto per le anime delle sue pecore. Perché la pecora può anche morire, e vabbè, ci sta. Ma un cristiano non può morire, o meglio, se muore di morte naturale o di qualsiasi altra morte, lui ha una vita che è una vita eterna. Quindi questo pastore e custode, dice Pietro, delle nostre anime. Ecco, questo pastore ora dobbiamo riconoscerlo tramite lo Spirito Santo. Quindi ecco l'importanza della preparazione verso la Pentecoste del tempo di Pasqua. Se non ci prepariamo, la Pentecoste ci passerà sopra senza neanche sfiorarci. Il Vescovo, quando ci ha cresimati, ci ha toccati, ai nostri tempi ci dava anche uno sberlottino, ecco, sulla guancia. Ecco, è questo l'importante, che noi dobbiamo prepararci, perché quello sberlottino dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste ci colpisca, perché altrimenti resteremo delle pecore. delle pecore che vanno dietro un pastore senza capire dove stanno andando. In questo modo Gesù, lo Spirito Santo, in particolare in questo momento, entrerà in noi e custodirà sia l'anima che il corpo.
La seconda lettura esorta a sopportare con pazienza le sofferenze ingiuste, prendendo Cristo come esempio, il quale ha sofferto senza vendetta. Il testo evidenzia che Gesù ha portato i nostri peccati sulla croce, offrendo guarigione e ricominciando il rapporto con Dio come pastore e custode delle nostre anime. Pietro afferma che sopportare sofferenze ingiuste facendo il bene è gradito a Dio, in quanto parte della vocazione cristiana. Gesù non ha risposto agli insulti e si è affidato a Dio Padre, il giudice giusto, offrendo un modello di mitezza e perdono. I fedeli, prima pecore erranti, sono tornati a Gesù, il pastore che custodisce l'anima. In sintesi, il brano invita a non reagire con violenza alle ingiustizie, ma a seguire le orme di Gesù, confidando nella giustizia divina e riconoscendo in Lui la salvezza.
Ecco, adesso abbiamo il momento, diciamo, cruciale, fondamentale, dove ascoltiamo la parola di Gesù nel Vangelo che oggi la liturgia ci propone.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In verità io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore.
Rendiamo grazie proprio al Signore per queste parole, che sono parole straordinarie di consolazione. Questo brano è tratto dal testo di Giovanni. Gesù racconta questa similitudine del pastore che accompagna, precedendole, le sue pecore. I suoi qui non capiscono molto. Questo pastore che precede le pecore, le accompagna, insomma, probabilmente a loro qualcosa è scivolato via. Ma anche noi a volte seguiamo Gesù, ce la facciamo, facciamo un bel percorso, ma non sempre, e a volte lo facciamo in maniera incostante. Ecco qua la difficoltà di capire questa parola del Signore che ci dice tante cose.
La difficoltà è anche oggettiva. Perché tu hai parlato, Flavio, di similitudine, e molto spesso la difficoltà di interpretare un brano del Vangelo dipende anche dal significato che attribuiamo alle parole. E nel testo greco, più che similitudine, il termine è paroinimia, cioè a dire enigma, vuol dire enigma. Per cui in questo brano Gesù presenta due enigmi, uno lungo, quello dei ladri briganti che non entrano dalla porta, e un altro più breve, quando lui si definisce la porta. Allora cerchiamo di approfittare, diciamo, io seguo l'interpretazione di Armellini perché mi sembra quella che mi ha suggerito, come dire, più emozioni da questo punto di vista. Per quale motivo? Intanto bisogna capire perché non capiscono gli ascoltatori. Chi sono gli ascoltatori? Gli ascoltatori sono i farisei, cioè i sacerdoti, la classe sacerdotale. Il luogo in cui si svolge questo dialogo è il Tempio, e il tempo del dialogo è la festa delle capanne, quella cioè la festa della luce, è quella in cui Gesù aveva guarito il cieco nato, per esempio, che aveva dato fastidio ai sacerdoti questo fatto. Allora, chi sono i ladri e i briganti? Allora, per capirlo, dobbiamo interpretare la parola, è tradotto ovile, ma la parola ovile non rende la parola greca aulē. Aulē è un termine che ricorre nell'Antico Testamento più quasi 277 volte, una cosa del genere, e vuol dire recinto. Io dico che la parola ovile ci trae fuori tema, nel senso che ci fa immaginare il buon pastore come è raffigurato nelle antiche tombe fin dalle origini del cristianesimo, il giovanotto pastore con la pecorella sulle spalle che va in cerca del... No! Qua il pastore è molto diverso, è diverso. E l'aulē è il recinto del tempio, perché l'ovile ci dà l'idea di qualcosa di tranquillo, in cui le pecore stanno tranquille. No, qui invece l'aulē indica il recinto in cui le pecore sono state rinchiuse dai farisei, cioè con una falsa immagine della religione, una falsa immagine di Dio, che è quella dell'Antico Testamento e non è il Dio di misericordia, annunciatore del regno di pace e di bene. Allora, allora che cosa fa il pastore? Entra nel recinto per liberarli. Cioè a dire, il pastore entra e viene riconosciuto proprio perché vuole liberare gli uomini da queste false convinzioni. I recinti sarebbero tanti, dovremmo fare una discussione di quali sono, perché possono essere una falsa concezione della religione, una falsa concezione di Dio, le ideologie, la tendenza a seguire i modelli della società e così via. Tutte queste cose ci conducono alla morte. Non ci fanno capire qual è il nostro destino. Invece, quando Gesù entra, libera le pecore, infatti il greco usa una parola ekballe, vuol dire le espelle, le butta fuori, cioè le porta verso la libertà. La libertà di fare che quindi quando poi l'uomo è libero si trova di fronte all'out-out, cioè alla sua scelta, ma deve scegliere liberamente. Se sceglie la via stretta, cioè la porta, che è Gesù, il che significa che si identifica con il suo messaggio, allora ecco che troverà pastura, dice, e pastura in abbondanza, perché avranno la vita e la vita in abbondanza. Mi fermo perché lascio la parola a Lino e Marinella.
Ecco, sentiamo anche Lino, che ancora non abbiamo ascoltato, cosa da dirci.
Io vorrei mettere un po' l'accento, anche se è già stato detto diciamo tutto, su proprio due parole che sono secondo me fondamentali in questo brano del Vangelo. Si parla sempre di pastore e porta, però c'è anche scritto buon pastore e porta. Ciò ci fa capire che pastore c'è il buono, ma c'è, come è già stato sottolineato, anche quello che non è buono. E come porta si può capire che abbia un doppio senso, porta da cui si può entrare, ma porta anche da cui si può uscire. Quindi bisogna cercare di capire bene il senso di questi due termini, perché il buon pastore sappiamo chi è quello che ci dà la sicurezza proprio di pastore di porta, però tante volte è bene anche mettere in evidenza, come è già stato fatto, che ci sono molti cattivi pastori, però oltre a quelli che Enzo ha già annunciato, ci sarebbe anche quello molto semplice di colui che crede di fare del bene, ma lo fa soprattutto per autodeterminarsi, per diciamo per automettersi in evidenza, per dire cose che dovrebbero essere di aiuto alle persone e alle anime, si dice, ma tante volte sono tante volte un danno per quelle anime che lui intenderebbe salvare. Quindi ecco, bisogna stare attenti quando si parla di pastore, perché i non buoni pastori sono quelli che ci fanno fare magari delle scelte così a prima vista più semplici e più facili, ma che poi invece ci trasformano in prodotto e che quindi possiamo essere usati, non essere noi artefici di qualcosa, ma essere usati perché, non si sa perché. Ecco, io vorrei appunto sottolineare questo aspetto di pastore buono e non buono e porta a cui si può entrare e si può uscire sempre sapendo quel che si fa.
E c'è un altro aspetto, Lino, che possiamo sottolineare. Quando il pastore entra dalla porta, c'è un altro personaggio che gli apre, è il portinaio, è il guardiano, insomma. E chi è questo guardiano? Questo mi è piaciuta l'interpretazione che io ho sentito. Il guardiano è la nostra coscienza, perché la nostra coscienza ci fa capire chi è il pastore buono e chi è, come dicevi tu, il pastore cattivo, cioè chi è il pastore che veramente ci offre un modello di vita che porta alla vera vita e chi invece offre un modello di vita che è il modello vecchio, quello di tutti quelli che hanno preceduto Gesù. Cioè, chiaramente qua non è che dobbiamo intendere i profeti che hanno preceduto, stiamo parlando dei modelli di vita. Quindi tutti i modelli dell'Antico Testamento sono modelli di violenza. C'è qualche, come dire, richiamo alla situazione di oggi. Modelli di violenza in cui vigeva la legge del più forte, gli imperi che si sovrapponevano uno all'altra e che riducevano i popoli in schiavitù. Tutti questi sono brigantaggi. Per Gesù, appunto, Gesù li definisce tutti briganti, assassini, arrampicatori. Il modello che lui propone invece è un altro, è un modello di pace, è un modello di giustizia, è un modello di amore, è amore anche per i propri nemici fino al sacrificio della vita, come ha fatto lui. Quindi entrare per la porta che è Gesù significa assimilare il suo modello di vita e soprattutto comportarci come lui. L'altra volta, nella lettura precedente, abbiamo visto la via. Qual è la via? Due sono le vie indicate. Sono le scritture e l'Eucaristia. Queste due sono le ovviamente poi accompagnate dagli atti di carità.
Ecco, io vorrei appena sottolineare quanto hai detto, mettendo in evidenza come tutte le letture, diciamo, partono e arrivano con le due parole che ci accompagnano e che ci devono essere di orientamento, cioè sapienza e Spirito Santo. Se lo Spirito ci aiuta a usare questa sapienza, che vorrebbe dire sapere ordinare le priorità della vita, noi rispetteremo certamente quelle parole che sono di Gesù, purché appunto preghiamo che ci vengano date questi doni, sapienza e Spirito Santo.
Ecco, allora riprendo questi temi che abbiamo toccato sia Enzo che Lino, perché in questa seconda parte del Vangelo Dio dice, Gesù dice, io sono la porta. Ecco, quindi questa non è più ovviamente la porta di un ovile, è la porta della salvezza, perché lui è la nostra salvezza. Potremmo dire in modo ancora più esplicito che è la porta del paradiso, è di lì che dobbiamo passare. E qui, come sottolineava Lino, giustamente ci aiuta la sapienza dello Spirito. Non è la scienza umana, ma è la sapienza dello Spirito che ci fa vedere oltre quello che noi vediamo coi nostri occhi. La sapienza dello Spirito ci permette di capire che questa porta è una similitudine o un enigma, come diceva...
Paroinimia, ecco, in greco è enigma.
Ecco,
sì.
Questo enigma... Ecco, se no rischiamo di restare alla porta dell'ovile, rischiamo di restare alla porta della salvezza, rischiamo di restare alla porta del paradiso. E questo restare lì, questo stare fermi, immobili, non è sufficiente per un vero cristiano.
E sapienza, aggiungo io magari ho gli ultimi secondi, ha la radice di sale, quello che dà sapore alla vita, questo è, e la possiamo avere anche però qualche giorno fa, il 21 aprile, ricorreva la festa di Anselmo, di Canterbury, che noi chiamiamo Sant'Anselmo d'Aosta, il quale univa anche la razionalità. Lui interpretava anche i fatti, anche alla luce della ragione, tant'è vero che in una delle sue principali opere, che è il proslogion, cioè il colloquio verso l'esterno con Dio, lui elabora una delle prove massime dell'esistenza di Dio, quello che è chiamato poi in filosofia l'argomento ontologico, cioè Dio arriva a concepire è l'essere di cui non si può pensare il maggiore, perché se se ne potesse pensare uno più grande non sarebbe Dio.
Ecco, allora in questo percorso che ci suggerisce Enzo, chiediamo al Signore questa domenica che Lui ci accompagni verso la porta giusta che potremo attraversare insieme al nostro pastore santo. È santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Vangelo e Vita. Preparazione e commento alle letture domenicali. In studio gli amici della parola del Centro Studi Biblici di Sacile. Vangelo e Vita, un'idea di Don Domenico Salvador.